Carissimi, benvenuti. Questa assemblea speciale, perché è l'assemblea che ci indicherà la rotta per la seconda fase del nostro cammino sinodale, ma nello stesso tempo ci mette in comunione con tutta la Chiesa universale, perché proprio oggi in tutte le chiese del mondo si apre il cosiddetto sinodo. Sarebbe la fase consultiva del sinodo dei vescovi che si concluderà nel 2023. Papa Francesco ha fatto di sinodo la seconda parola chiave del suo pontificato. Ricordate, la prima parola è misericordia. Questa è la seconda parola chiave del suo pontificato. Camminare insieme trasmette immediatamente due caratteristiche fondamentali, ma nello stesso tempo tenendole unite. La prima, camminare, indica il dinamismo del movimento, di un processo che punta al cambiamento. Chi vuole che tutto rimanga com'è non si mette in cammino. Il fatto che voi questa sera siete qui è segno che le vostre comunità, tutte le comunità, la nostra Chiesa, la Chiesa diocesana, vuole decisamente camminare, mettersi in cammino. La seconda espressione espressa dalla parola insieme indica che il processo sinodale si pone nella costruzione del noi ecclesiale. Anzi, per molti versi, è la traduzione ecclesiale di quelli che Papa Francesco, rivolgendosi anche a chi non fa parte della Chiesa, chiama processi che possano costruire un popolo capace di raccogliere le differenze. Lo dice questo in Fratelli Tutti. In un mondo frammentato come il nostro, ha disperato bisogno di vedere che sono davvero possibili processi di reale incontro tra le differenze, senza che a nessuno sia negata o schiacciata l'identità. Per questo una Chiesa sinodale è immediatamente anche un segno profetico dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, secondo il testo conciliare della Lumen Gentium. L'oggetto del Sinodo dei Vescovi è la sinodalità, che la Commissione Teologica Internazionale ci ha ricordato essere dimensione costitutiva della Chiesa, che attraverso di essa si manifesta e configura come popolo di Dio in cammino e assemblea convocata da Signore risorto. Per quanto riguarda la Chiesa italiana, la scelta di parlare di cammino sinodale piuttosto che di sinodo ci sembra un modo per mettere in evidenza proprio la dimensione della sinodalità rispetto all'organizzazione di una serie di eventi. La sinodalità, carissimi fratelli e sorelle, implica la questione dell'identità della Chiesa. E questa è infatti la prospettiva delle tre parole scelte come sottotitolo del Sinodo. La Chiesa è comunione, che è espressa e al tempo stesso coltivata attraverso la partecipazione, è il secondo termine del Sinodo dei Vescovi. Ma non può rimanere rivolta all'interno cioè autoreferenziale, essendo a servizio della missione. La sinodalità è il modo per dare attuazione alla ecclesiologia del Vaticano II, a partire dalla sottolineatura di ciò che tutti i cristiani hanno in comune, cioè il battesimo e la uguale dignità che ne deriva. Guardate che per attuare un sinodo, per attuare un concilio, ci vogliono anni. Molti secoli sono passati per attuare il concilio di Efeso. Molti secoli sono passati, almeno 300 anni, per attuare il concilio di Trento. E voi pensate che il concilio ecumenico Vaticano II si possa attuare in un cinquantennio? Penso che ce ne vuole di tempo. Ecco perché qualcuno ha detto che il sinodo, questo sinodo, che tratta appunto il tema della sinodalità, è in stretta continuità col concilio e vuole essere un altro passo per l'attuazione del concilio ecumenico Vaticano II. Ecco l'importanza di questo sinodo, del sinodo dico dei vescovi, ma anche del nostro sinodo, perché anche noi con questo sinodo vogliamo mettere in pratica, vivere la spinta straordinaria che lo Spirito Santo ha dato alla Chiesa. Così come comune è la responsabilità di portare a termine la missione di evangelizzazione, pur con modalità differenziate a secondo della vocazione di ciascuno. La ricchezza e la profondità di questa comunione radicata nella dignità battesimale diventa garanzia dell'autenticità della fede. La totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo, non può sbagliarsi nel credere e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando dai vescovi fino all'ultimo dei fedeli laici mostra l'universale consenso in cose di fede e di morale. E la Lumen Gentium al numero 12. In una chiesa sinodale anche la fede è camminare insieme. Questo linguaggio risulta significativo solo per un numero relativamente ridotto di fedeli, di persone, quelli che magari sono molto interessati alla questione o che hanno un certo grado di formazione teologica. Dovremmo fare, carissimi fratelli e sorelle, lo sforzo che questo significato della sinodalità e la pratica della sinodalità sia vissuta da tutti. Non sia soltanto qualcosa che riguarda alcuni esperti, un'elite, o teologi, o possiamo dire operatori della pastorale. E dovremmo fare anche lo sforzo di trovare un'immagine capace di veicolare a livello popolare in modo immediato e intuitivo la dimensione della sinodalità. Papa Francesco ci ha dato l'immagine del poliedro, poi c'è stata anche l'immagine della piramide rovesciata, durante il sinodo dei giovani l'immagine della canoa. Forse noi come Chiesa dovremmo in qualche modo veicolare a livello popolare in modo immediato e intuitivo questa dimensione della sinodalità con un'immagine nostra. Quando ho voluto individuare le tre zone pastorali, In modo particolare ho indicato il sacerdote tre immagini: l'immagine del pescatore per la zona Tirreno, l'immagine del contadino per la zona collinare, la Valle del Torto per intenderci, e il pastore per le Alte Madonie. Ecco, noi dovremmo trovare forse una immagine che indichi questo momento straordinario della nostra Chiesa. E qui ci vuole molta creatività. Ognuno di noi può cercare un'immagine bella. A tale proposito, ringrazio l'artista Aldo Maddio di Gangi per aver per noi disegnato il logo. E è stato premiato come quello più significativo. Ringrazio ancora padre Domenico Messina, don Domenico, per le parole dell'inno che avete poco fa provato, e il maestro Isaia Ravelli di Milano per il testo musicale, per la musica. Il profondo legame tra sinodalità e missione ci chiede ancora di andare oltre. Non è possibile promuovere il bene comune dell'umanità senza camminare in chiese, senza camminare insieme con le altre chiese e comunità cristiane, e cercare le modalità per attivare circuiti di sinodalità anche con gli uomini e le donne del nostro tempo, di cui condividiamo, come dice la Gaudium et Spes, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce, aprendoci al dialogo e alla possibilità di imparare da loro. Allora, carissimi, giustamente il Papa ha detto: il sinodo, se non vuole ridursi a una sorta di convention ecclesiale generando delusioni e frustrazione, è chiamato ad animare, trasformare le strutture e le pratiche ecclesiali, anche decisionali, in chiave autenticamente partecipativa al servizio della missione. L'immagine del camminare insieme trasmette due caratteristiche fondamentali, dicevamo. Il primo è il cammino, il movimento, e quindi la disponibilità al cambiamento. Vorrei che questa sera noi ce ne tornassimo nelle nostre comunità, facendo questo proposito, dando al Signore questa disponibilità. Signore, siamo pronti a cambiare. Il Papa ultimamente ha detto un'altra espressione molto bella, che col sinodo non vogliamo costruire un'altra chiesa, ma vogliamo una chiesa diversa, cioè una chiesa che cammina nel tempo. Ecco, questo è il senso di un sinodo. Chi vuole che tutto rimanga com'è, si è sempre fatto così, dicevo all'inizio, non si mette in cammino. Ci siamo accorti che non siamo soli in questo cammino. Cammin facendo abbiamo visto e ci siamo accorti che tutta la Chiesa, da oggi, dopo orbe diffusa, anzi, diciamo meglio, dal 9 e 10 ottobre scorso, è in cammino sinodale, e che avrà la sua tappa fondamentale nella 16ª Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. E da oggi, la data di oggi, 17 ottobre, Papa Francesco ha segnato il passo di tutte le chiese locali. Il Vescovo di Roma, quale principio e fondamento di unità della Chiesa, richiede a tutti i vescovi, a tutte le chiese particolari, nelle quali, a partire dalle quali esiste l'una e unica Chiesa cattolica, di entrare con fiducia e coraggio nel cammino della sinodalità. Potete capire, la mia gioia è immensa, perché l'intuizione che ho avuto sin dall'inizio del mio ingresso in questa diocesi è un'intuizione confermata dallo Spirito Santo, visti gli eventi di cui vi ho parlato. La Chiesa, sono certo, lo Spirito, sono certo, sta soffiando in questa direzione. A che punto siamo del nostro cammino sinodale? Noi abbiamo già iniziato da un bel po'. Il primo anno è stato caratterizzato da incontri di formazione a diversi livelli. Bisogna innanzitutto comprendere chi siamo. Questa è la prima domanda. Era la domanda che si poneva certamente al Concilio. Chiesa, cosa dici di te stessa? Penso che noi ancora abbiamo bisogno di questa formazione ecclesiologica, diciamo così. Dobbiamo ancora comprendere, capire l'identità profonda del mistero della Chiesa. E questo va sempre più approfondito. Il sinodo è l'occasione, soprattutto, per approfondire questo. La formazione ha raggiunto diverse categorie, valorizzando soprattutto le assemblee parrocchiali. E perciò abbiamo definito questa tappa, tappa preparatoria formativa. Le assemblee sono state vissute come esperienze gioiose, soprattutto in questo periodo di pandemia che ci ha costretti all'isolamento. Con la data di oggi ha inizio la seconda fase del nostro cammino sinodale, che abbiamo chiamato consultiva elettiva. E adesso mi fermerò un attimo a spiegarvi questi termini. All'inizio del nostro percorso sinodale, Papa Francesco, dopo aver richiamato due grandi prospettive della prima assemblea sinodale, comunione e missione, si è soffermato sulla parola partecipare, affermando che comunione e missione rischiano di restare termini un po' astratti se non si coltiva una prassi ecclesiale che esprima la concretezza della sinodalità in ogni passo del cammino e dell'operare, promuovendo il reale coinvolgimento di tutti e di ciascuno. Vorrei dire che celebrare un sinodo è sempre bello e importante, ma è veramente proficuo se diventa espressione viva dell'essere Chiesa, di un agire caratterizzato da una partecipazione vera. E questo non per esigenze di stile, ma di fede. La partecipazione è un'esperienza della fede battesimale. Io nella lettera ho legato questa partecipazione alla liturgia. Quando si parla della liturgia nel Sacrosanctum Concilium, si dice actuosa participatio, partecipazione attiva al mistero che celebriamo. Ebbene, la stessa attuosa participatio deve manifestarsi anche nelle articolazioni della vita ecclesiale che coinvolgono tutti i battezzati. Chi partecipa alla messa deve partecipare a tutte le realtà della Chiesa, della propria comunità. Là dove si celebra l'Eucaristia, dove c'è una partecipazione attiva, o ci dovrebbe essere una partecipazione attiva, è necessaria anche una partecipazione attiva nella vita della Chiesa, nella comunione e nella missione. Nello stesso discorso, Papa Francesco ci ha messi in guardia da tre rischi in cui si potrebbe cadere. Il primo rischio è il formalismo, che ridurrebbe il sinodo ad un evento formale e per cui si richiede di la trasformazione di certe visioni verticistiche, distorte e parziali sulla Chiesa, sul ministero presbiterale, sul ruolo dei laici, sulle responsabilità ecclesiali, sui ruoli di governo e così via. Ecco il formalismo. L'altro rischio è l'intellettualismo, ovvero vivere il sinodo come un'esperienza di un gruppo di studio di intellettuali che si parlano addosso, staccandosi dalla realtà del popolo di Dio. Il terzo rischio è l'immobilismo, è il rischio che si adottino soluzioni vecchie per problemi nuovi, il rattoppo di stoffa grezza su un vestito vecchio e del vino nuovo in odri vecchi, di cui ci parla il Vangelo di Matteo. Una sottolineatura particolare l'ho data nella lettera alla assemblea parrocchiale per il motivo teologico di cui vi ho parlato poco fa. Questa actuosa partecipazio alla liturgia diventa actuosa partecipazio anche alla vita ecclesiale. E se c'è un'assemblea liturgica, ci deve essere anche in un luogo, in un determinato luogo, anche un'assemblea di chiesa, sia a livello diocesano sia a livello locale. Ecco perché l'assemblea parrocchiale è di capitale importanza nelle decisioni della comunità cristiana. Nell'assemblea ciascun battezzato potrà presentare i bisogni, le urgenze, le richieste, offrendo le proprie letture sul tempo presente, chiedendo attenzioni, interventi, ma anche offrendo spunti di verifica. Il consiglio pastorale, che è l'altro elemento di partecipazione, l'altro luogo di partecipazione, il consiglio pastorale aiuterà il pastore proprio della comunità a trasformare gli orientamenti dell'assemblea parrocchiale in armonia con il piano diocesano, in obiettivi da raggiungere, ricercando insieme strumenti concreti e verificabili per un percorso sempre nuovo e incarnato nell'umanità. Quindi assemblea e consiglio devono camminare insieme. La fase consultiva. Nella fase consultiva verrà dato spazio all'ascolto e al racconto della vita delle persone, delle comunità e dei territori, inserendoci così nella fase di ascolto e consultazione del popolo di Dio nelle chiese particolari prevista per la 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Cioè, noi ci inseriremo in quest'anno in quella consultazione che il Papa ha voluto estendere a tutte le chiese, consultazione sui temi soprattutto della sinodalità. Il nostro interlocutore in questa fase deve essere il popolo di Dio, il popolo cioè della vita comune, il chiunque della condizione umana da mettere in contatto con il nostro cammino, per ascoltare soprattutto coloro che si sentono esclusi dalla benedizione di Dio, di coloro che vivono una condizione sociale o religiosa compromessa, di tutti coloro che si sentono scartati e fuori dal perimetro dell'ovile. Dovremmo vivere l'esperienza sinodale con la testimonianza della carità, una carità umile che adora e serve. Dovremmo esprimere un tale entusiasmo da suscitare in molti il desiderio di unirsi al nostro cammino, così come profetizza Zaccaria riguardo a Israele. In quei giorni avverrà che 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni piglieranno un giudeo per il lembo della veste e diranno: vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi. Questa fase richiede quindi preghiera, riflessione, scambio, meditazione. Carissimi, in questo sinodo dobbiamo coinvolgere tutti coloro che sono assenti dalle nostre assemblee. Per cui anche il sinodo diventa missionario in questo senso. Lo scopo della fase consultiva, secondo il documento preparatorio del Sinodo dei Vescovi, è quello di favorire un ampio processo di consultazione per raccogliere la ricchezza delle esperienze di sinodalità vissuto nelle loro differenti articolazioni e sfaccettature, coinvolgendo pastori, fedeli della Chiesa, tutti i diversi livelli attraverso i mezzi più adeguati. Secondo le specifiche realtà locali, la consultazione sarà coordinata dal Vescovo e sarà rivolta a tutti. Per noi la fase consultiva va oltre il tema di verifica sulla sinodalità, che in parte abbiamo già affrontato lo scorso anno. Così come insieme abbiamo deciso, ci soffermeremo sulle tre tematiche scelte attraverso i tavoli sinodali del 2019. Li abbiamo scelti insieme questi temi. E sono, primo tema, la sinodalità, le unità di pastorale sinodale e le zone pastorali. Guardate che qui siamo in sintonia con la consultazione che ci chiede il Papa. L'altra tematica è l'elaborazione di un nuovo itinerario per i sacramenti della iniziazione cristiana. Ci siamo accorti, carissimi, che così come avviene l'iniziazione cristiana, non va. C'è qualcosa che deve essere cambiato. Sentendo i catechisti, in modo particolare, molti sono qui presenti, sempre ho sentito questa espressione: dobbiamo fare qualcosa, così non va, specialmente per quanto riguarda il sacramento della crescita, che tante volte diventa il sacramento della vita. L'altra tematica è la definizione di un nuovo percorso di evangelizzazione della pietà popolare. Il nostro popolo ha una grande ricchezza, e questa ricchezza è, io ho definita in qualche altro documento, fede popolare. Per me è una fede, non è semplicemente pietà o religiosità, no, vedo gli elementi della fede all'interno di queste forme di pietà. Però certamente è come quando abbiamo un oggetto prezioso antico, certamente molta ruggine si deposita, a volte molto sporco anche si deposita. Allora il nostro lavoro deve essere quello di pulire questa fede popolare, far emergere l'elemento prezioso che questa religiosità contiene, che questa pietà contiene. La nostra Chiesa può vantare un gran numero di confraternite che portano avanti questo tipo di fede popolare. Penso che nella nostra diocesi di Sicilia, la nostra è tra quelle che hanno più confraternite al suo interno. Però questo ci deve interrogare. Quale percorso perché attraverso questa fede popolare si rinnovi la fede della gente, la fede del popolo? Questo è tutto un lavoro da fare. Per cui la consultazione di quest'anno non è soltanto sulla sinodalità, quella è una fase a cui daremo poi risposta anche al Santo Padre attraverso la nostra relazione, ma anche le unità di pastorale sinodale che già si stanno sperimentando. Vedi Gangi, vedi Castelbuono. Un nuovo modo di vivere tra le parrocchie, tra le comunità, non più isole, non più l'una contro l'altra, ma insieme. Così come proposto dalla segreteria del Sinodo, costituiremo 3 laboratori sinodali sulle 3 tematiche sinodali che prepareranno i sussidi per la fase consultiva e a sua volta fornirà la base per elaborare l'instrumentum laboris, si chiama così, è un termine tecnico, sarebbe lo strumento per poi, ecco, prendere delle decisioni da proporre nel 2023 alla nostra Assemblea Sinodale Diocesana. Durante la consultazione potranno emergere altre tematiche che ancora insieme decideremo di inserire o meno all'interno dell'instrumentum laboris, e per tale motivo abbiamo pensato a un quarto laboratorio su altri eventuali temi. Mentre si discute, mentre si conversa insieme, possono emergere altre esigenze della nostra Chiesa che magari non abbiamo previsto nei tavoli sinodali del 2019. Per noi è urgente affrontare quest'altro problema. Bene, noi lo metteremo a tema da poter discutere e poi prendere delle decisioni. Nella fase consultiva le nostre comunità si metteranno in ascolto di tutte le realtà istituzionali e associative del territorio, come i consigli comunali, le scuole, le associazioni di volontariato, le diverse categorie lavorative, gli imprenditori, eccetera. Cioè, il mio desiderio per la nostra Chiesa di Cefalù è quello di un sinodo che sia per tutti. Un sinodo che non escluda nessuno. Ecco perché ogni nostro movimento sinodale deve partire sempre dalla parola di Dio, perché la parola di Dio non esclude nessuno. Un altro termine che ho inserito nella lettera è ascoltare. Nella fase consultiva molto tempo e molto spazio andrà dedicato all'ascolto. Che cosa significa ascoltare? Innanzitutto significa accettare in profondità di sacrificare ciò che ci pare sempre più prezioso, cioè il tempo. Occorre tempo per ascoltare. Un tempo vissuto senza fretta, senza angoscia. Occorre la consapevolezza che si deve decidere di ascoltare. Avere tempo significa scegliere di non avere tempo per tutto, ma per dedicarsi all'ascolto. D'altronde, l'ascolto è la prima forma di rispetto e di attenzione verso l'altro, la prima modalità di accoglienza della sua presenza. Direi che l'ascolto è la prima espressione della vicinanza, quella vicinanza di cui parla continuamente Papa Francesco. Essere vicini. Non si può essere vicini se non si ascolta. Ascoltare significa essere attenti, accogliere le parole di chi ci sta di fronte, ma anche tentare di ascoltare ciò che egli vuole comunicare. È necessario impegnarsi a cogliere anche il non detto, ciò che si sottintende o a volte addirittura si nasconde. Quante volte capita? Solo attraverso questo quotidiano esercizio si può giungere a una comunicazione vera, altrimenti, a dispetto di tutte le parole dette, non accade un vero ascolto. In breve, solo se ti ascolto, tu esisti. Se non ti ascolto, tu non esisti. Guardate che è molto importante questo tema dell'ascolto. Ciò vale anche per l'ascolto del proprio profondo, lavoro indispensabile per una vera vita interiore. Senza questo ascolto della coscienza, del maestro interiore, come lo chiamava Sant'Agostino, non è possibile alcuna umanizzazione. Dobbiamo ascoltarci dentro. Si tratta di ascoltare le intuizioni che provengono dal nostro profondo, di cogliere delle parole che emergono dal mistero del proprio uomo nascosto del cuore. Ecco perché Papa Francesco l'altro giorno ha detto che per fare sinodo, per fare ascolto, è necessario adorare. Solo dinanzi a Dio, adorando il Signore, noi possiamo entrare dentro noi stessi. È importante questa dimensione del nostro sì. L'altra parola che vorrei lanciare è la parola conversare. Dal latino la parola significa dimorare, trovarsi. Significa trovarsi insieme. Questo significa conversare. Conversare è come stare insieme attorno al fuoco. Il fuoco mette allegria perché è simbolo di convivialità, di relazioni forti e solide. Mi ritornano alla mente immagini antiche, quando intorno alla brace, la cosiddetta conca, da noi si dice così, a conca, no? Non so se si dice anche da queste parti, ci si scaldava, si cucinava, si recitava il rosario, si parlava, si ascoltarono le storie dei nonni, si raccontavano le fiabe ai bambini attorno al fuoco. E mi ricordo un episodio della mia fanciullezza. Una volta stavo in braccio alla mamma attorno al fuoco e siccome ero un po' discolo, a un certo punto mi misi a saltare sulle braccia della mamma. C'era la brace, caddi dentro la brace. Porto ancora sulla gamba il segno di quella bruciatura. Interessante la questione. Per dirvi come le cose, no, sono autentiche, sono vere. C'era attorno al fuoco il passato, il presente e la speranza del futuro. Ancora oggi la legna che arde è simbolo di una comunità che scalda il cuore, di relazioni che si intrecciano e si consolidano, della capacità di custodire la vita di ognuno. Ardere è una parola forte. Sentirsi ardere il cuore significa che la bellezza e il calore dell'incontro rimane anche dopo la conversazione, che la conversazione si conclude. A volte il nostro cuore si scalda per un minuto, un'ora, un giorno, e poi si dimentica di questo fuoco. La sfida è rendere permanente e stabile questo calore e questo fuoco nelle nostre comunità. Occorrerebbe una fiammella, come quella che nelle grandi cucine o nella caldaia resta sempre accesa per dare vita alla nuova fiamma. Quella fiammella sempre accesa e l'invocazione allo Spirito Santo. Occorre accendere la passione per la comunità, per il convenire, per il dialogo, per il bene comune. Solo la certezza che il Signore risorto si fa presente in mezzo a noi ogni volta che ci riuniamo nel Suo nome e invochiamo il dono dello Spirito Santo, potrà accendere questa passione. Mantenere accesa la fiammella significa mormorare interiormente l'invocazione dello Spirito per custodire la bellezza dell'incontro e il desiderio di ripeterlo ancora. Beh, questa sera arde il nostro fuoco. Quando ritorniamo, portiamoci una fiammella di questo fuoco e facciamola ardere nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, nei nostri gruppi, nelle nostre confraternite, nei nostri movimenti. Oggi si preferiscono o si scelgono relazioni core. Che significa relazioni core? Il cui significato di questa parola inglese è fresco, calmo, tranquillo, indifferente. Può significare che un'esperienza che né calda né fredda, un'esperienza che non ti scotta, non ti riscalda. Sì, semmai un'esperienza carina che ti fa sperimentare anche sensazioni piacevoli, ma senza sconvolgerti la vita, senza esigere da te chissà quali cambiamenti o coinvolgimenti. Spesso noi viviamo queste relazioni co. Così anche una relazione d'amore o d'amicizia è co, cioè va bene quando ti offre qualche momento piacevole di compagnia, ma senza impegnarti, senza esigere da te obblighi di reciprocità o di cambiamento di vita. Guardate che la nostra partecipazione spesso alla fede, alla Chiesa, è così. Non è né calda né fredda. Il mondo ci propone come modello di felicità la vita co. Finita un'esperienza, ne inizia un'altra. Ma la pienezza verrà solo se da una esperienza o da una relazione che ti fa ardere il cuore per sempre. Gesù ci propone una vita che arde e che ti riscalda il cuore. Ecco perché quest'anno, l'abbiamo definito, non ci ardeva il cuore in petto mentre ci spiegava le scritture. Fare ardere il cuore in petto. Il nostro sinodo ha bisogno di cibarsi di conversazioni vive, impastate e nutrite dalla Sacra Scrittura, e capace di fare ardere o riardere i nostri cuori. Il sinodo ci trasforma nei discepoli di Emmaus del nostro tempo, ci abilita a vedere la speranza, dissipa ogni tenebra, ci distoglie da ogni passo cieco. Attiviamoci, carissimi, nel tessere tra di noi dialoghi e confronti che diano voce al nostro essere discepoli risorti, lontani dal piegarci ai venti della rassegnazione e dello sconforto. Prendiamo le distanze dalle conversazioni fredde, acide, lontane dalla storia, imbevute di pessimismo, che è la culla di propagande disfattiste, seminate a volte in abbondanza nei nostri ambienti. Ogni conversazione viva, quando ci rende svegli e non ci spinge a cedere il passo a dolci assopimenti o possibili forme di sbadigli pastorali. Ogni conversazione viva, quando ci ricorda che a noi tocca stare sempre in cammino, quando la parola spezzata genera in ogni battezzato quelle intuizioni interiori che sanno rendere attraente e vitale nell'oggi la storia della salvezza, quando la ricerca della beatitudine evangelica diventa sete vera di giustizia sociale. Bene, dalla conversazione poi viene la proposta, proporre. Dall'ascolto e dalla conversazione devono nascere le proposte che devono confluire nell'instrumentum laboris, un testo che raccoglierà organicamente i contributi che giungeranno dai vari ambienti e comunità della nostra diocesi. Esso servirà ai sinodali perché li aiuti nei loro approfondimenti e fornisca un sussulto rispondente alla più avvertita necessità della nostra Chiesa. L'instrumentum laboris è segno e fattore di comunione, esprime la voce della Chiesa locale e contemporaneamente favorisce un confronto che arricchisce tale voce nella comune edificazione della carità, della riflessione e della preghiera. A tutto questo segue la fase elettiva, qui sono molto svelto perché poi vi sarà spiegata a suo tempo nella seconda fase. Il compito di edificare la Chiesa è di tutti i fedeli battezzati, l'abbiamo già ribadito. Le comunità parrocchiali, eleggendo i rappresentanti all'Assemblea Sinodale, che sarà nel 2023, esprimeranno la propria soggettività ecclesiale. Infatti, l'Assemblea Sinodale è rappresentativa di tutti i fedeli e, in quanto vero organismo sinodale, in ascolto dello spirito e delle istanze di tutti i battezzati del luogo, i membri eletti significano la comunità parrocchiale in assemblea, così che ciascun battezzato possa esprimere attraverso di loro, cioè gli eletti, bisogni, urgenze e richieste. Nell'assemblea sinodale l'ascolto reciproco di tutti, lo studio, la valutazione e la proposta di soluzioni operative, fatto sotto la guida dello Spirito Santo, permetterà di far giungere a tutti l'annuncio gioioso del Vangelo nella concretezza di una vita veramente fraterna. Non dico altro su questo, ma a sua volta scriveremo anche qualche altra cosa su questo tema. E infine, carissimi, concludiamo in bellezza, nel vero senso del termine, in bellezza. Invocheremo sul nostro sinodo la presenza di Maria, perché ci insegni la lettura sapienziale delle diverse narrazioni che emergeranno dalle assemblee parrocchiali e cittadine, aiutandoci a discernere ciò che lo Spirito dice alla Chiesa attraverso il senso di fede di tutto il popolo di Dio. Terremo davanti al nostro sguardo il trittico di scuola fiamminga conservato nella Chiesa Madre di Polizzi Generosa, riconosciuto come il tipo della Mater Sapientia e il titolo di Mater Regis Angelorum. San Giovanni Damasceno sembra avere davanti agli occhi la sede Sapientiae quando afferma: le sue mani portano l'Eterno e le sue ginocchia sono un trono più sublime dei cherubini. Ella è il trono regale sul quale gli angeli contemplano seduto il loro Signore e il loro Creatore. In virtù del mistero dell'Incarnazione, nel purissimo grembo della Vergine Madre risiede la sapienza del Padre, inoltre la sua dignità regale, in quanto il bambino che siede sulle ginocchia della Madre è il re messianico al quale i sapienti che vennero dal lontano Oriente offrirono doni regali e lo adorarono. Maria Santissima nel Vangelo appare come la Vergine sapiente che ha scelto la parte migliore e la maestra di verità che trasmette alla Chiesa gli avvenimenti e le parole di salvezza serbate nel suo cuore. Lei non solo conserva nel suo cuore tutta la vita di Gesù che custodiva con cura, ma ora anche comprende il senso di tutte le cose, perché possiamo chiederle che ci aiuti a guardare questo mondo con occhi più sapienti. Con occhi più sapienti. Vorrei concludere con un bellissimo brano della prima lettera ai Corinti per capire perché vogliamo invocare la sede Sapientiae. Tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti a nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce, infatti, i segreti dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo, mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Carissimi, Maria, sede della sapienza, ha conosciuto il pensiero del Verbo incarnato e perciò ci rivolgiamo a lei perché è in grado di consigliare. Buon lavoro a tutti. Buon sinodo.